Uso anche il microfono, vediamo se funziona meglio.
È meglio con microfono o senza?
Meglio con microfono. Però io non sono abituato a parlare con microfono.
Prova senza. Prova senza.
No,
come?
Prova senza per vedere se arriva la
No, ma preferisco abituarmi. Non si sa mai. Anche perché mi piace fare un po' di cinema, dato che professionalmente sono un venditore, invece sono responsabile commerciale di una piccola azienda. In qualche modo mi serve fare un po' di cinema. È una specie di distorsione professionale, mettiamola così. Okay? Quindi ho pensato appunto a questa mattina in questo modo, proprio con una presentazione, diciamo così, di questa ora insieme come guida, no? In maniera un po' diversa, perché mi è stato dato un argomento piuttosto forte, no? Scusa, Rita, mi ripeti qual era l'argomento? Perché ho
Allora,
lasciato
da
sul
soli non
libretto.
andiamo da nessuna parte, ho bisogno di una comunità.
Ok, perfetto. Anzi, vado a riprendere su una cosa che ho dimenticato. Vi rubo
Ah,
solo un secondo,
sì,
ancora.
scusate.
Allora, stavo dicendo che l'argomento che mi è stato affidato dell'ultima giornata di meditazione era piuttosto impegnativo, è piuttosto impegnativo. Da soli non si va da nessuna parte, ho bisogno di una comunità. Mi sono chiesto una cosa di fronte a questo tema, no? Mi sono chiesto anzitutto qual è il mio ruolo questa mattina, come quello degli altri guide, è quello appunto di fare una guida, di fare da guida per una meditazione poi che sarà successivamente una meditazione personale. Quindi questi sono degli spunti. Ma per quale percorso? Per un percorso molto particolare. È un percorso che parte dall'esterno verso l'interno. È un percorso che io dovrei fare dentro di me. E che voi per imitazione dovreste fare dentro di voi una volta che venite lasciati a voi stessi a meditare. Ho pensato soprattutto, e la cosa mi ha tormentato parecchio, ho pensato soprattutto a coloro che non avevano mai fatto meditazione, che non avevano mai fatto meditazione cristiana, che non avevano mai fatto meditazione cristiana profonda, che non avevano mai fatto meditazione cristiana profonda come quella che propone il centro di formazione alla meditazione cristiana di Roma. A questo metodo che Marisa insieme ad altri hanno costruito e che io ho scoperto molti anni fa, circa 20 anni fa. Ho pensato a queste persone che per la prima volta venivano qui a Fornovo, soprattutto a loro ho pensato, perché noi guide, noi che siamo del centro, ormai sappiamo come fare, sappiamo come meditare, no? Ma coloro che sono qui per la prima volta è difficile, è complesso cogliere qual è il ruolo di questo metodo, quale può essere il ruolo di questo metodo nella propria esistenza, nella propria vita. E credo che il mio compito sia quello di stimolarli, di fargli comprendere come la meditazione può cambiare la propria vita, può aiutare la propria vita, la propria esistenza, così come ha aiutato me del resto, ecco il mio ruolo di guida. In questa giornata, in queste due ore che mi sono state affidate, questa mattina e questo pomeriggio, innanzitutto a che ora abbiamo cominciato? 9:30 più o meno, più tardi, quindi possiamo finire al massimo verso 10:30, ok? Allora, in queste due ore che mi sono state affidate, stavo dicendo, dovrò anche parlare di me stesso, della mia esperienza di vita, di come la meditazione ha influito nella mia vita e di come continua ad influire nella mia vita, nella mia esistenza. E quindi magari mi capiterà, insomma, di parlare delle mie esperienze personali, anche piuttosto intime, spogliandomi, metaforicamente parlando, di fronte a voi stessi, di fronte a voi, scusate, perché voglio farvi capire come la meditazione può essere incarnata nell'esistenza quotidiana, come può essere uno stile di vita, perché come anche succede per la fede, se non è incarnata, è solo un'idea. Qui non stiamo parlando di idee, o meglio, non stiamo parlando solo di idee, perché la meditazione è anche questo, ma non è solo questo. Stanotte voi avete dormito bene, mi immagino, sì, vero? Sì. Io no, neanch'io, perché ero preoccupato per questa mattina, anzi lo sono da un mesetto, da quando mi è stato affidato questo compito, perché io l'ho cercato di vedere da diversi punti di vista, ma non sono riuscito a, come dire, ad arginarlo, a completarlo, perché era troppo grande, no? Il tema era molto, molto particolare, anche perché è alla fine di questo percorso, no? E quindi comprendeva sia una parte personale, perché da soli non si va da nessuna parte, quindi si parte da soli, siamo nati soli, finiremo soli il nostro percorso, però da soli non si va da nessuna parte, questo è vero, e c'è bisogno di una comunità. La mia tesi sarà dimostrare che la prima comunità di cui c'è bisogno è la Chiesa. È questa Chiesa, non una Chiesa, è questa Chiesa. Chiesa che ci è stata proposta da Gesù. Da questo Gesù storico, una chiesa che è una chiesa apostolica, una chiesa romana, perché così ha deciso il Signore, doveva metterla in qualche posto del mondo, l'ha messa a Roma, poteva metterla in un'altra parte, l'ha messa a Roma, se a qualcuno non sta bene poi se la prenderà con lui dopo, no? E a qualcuno non è stato bene. Perché uno, quando sa il potere nel corso dei secoli, dice no, io voglio una chiesa qui, in Inghilterra, si inventa la sua chiesa. Quando il potere, come diceva ieri Elena, quando ci si mette di mezzo la politica, succede anche questo, che distorce alle volte le cose. E dovrebbe essere il contrario. Cioè la politica dovrebbe servire. Non servirsi. Dicevamo che questa è la mia tesi. C'è bisogno di una comunità. Qual è la prima comunità di cui c'è bisogno? La mia tesi è che c'è bisogno della comunità della Chiesa, di questa Chiesa cattolica, apostolica, romana, guidata da questo rappresentante in terra. Oggi c'è Francesco, ieri c'era Benedetto,
ce ne sono stati altri prima di lui, ne verranno altri, si spera. E non so se avete letto o sentito che ieri o l'altro ieri, non ricordo, parlando ai giovani, Francesco, Papa Francesco, li ha un po' stimolati con una parola, credo che sia spagnola, con tre, una, sì, credo sia spagnola, se non mi ritengo, todos, todos, todos. Todos, 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 l'ha detto in maniera proprio a mo' di slogan, no? A questi mezzo milione di ragazzi. Todos, 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 per dire tutti. La Chiesa è di tutti, la Chiesa comprende tutti. Non c'è nessuno che è fuori dalla Chiesa. Certo, ci sono delle sfide, forse ne parleremo, anzi sicuramente accennerò a queste cose. Ci sono delle sfide umane, no? Provate a pensare al movimento LGBT. È una sfida. È una grande sfida per l'umanità e per la Chiesa. No? Lo stesso Francesco ha detto, chi sono io per giudicare? Però sappiamo che ci sono delle cose che non possono essere accettate così, come vengono proposte. E allora dov'è la sfida? La sfida è nell'integrare l'umano nel divino e il divino nell'umano. È una sfida che la meditazione coglie. È una sfida che la meditazione coglie. La meditazione non in senso lato, ma non solo in senso lato, ma la meditazione cristiana, la meditazione cristiana profonda, la meditazione cristiana profonda che pratichiamo al centro di formazione alla meditazione cristiana. Allora, da dove partiamo? Vediamo un attimo. Ci sono molti spunti, eh? Io adesso vado un po', seguo un po' lo spirito, come ha detto grazie a Amy stamattina, ha detto preghiamo per Francesco. No? E io ho detto effettivamente ci vuole questa preghiera, perché veramente qui lo scopo non è quello di tirar fuori qualcosa di proprio, di mettere in evidenza qualcosa che sta dentro me stesso, ma vorrei essere come quel dito che punta alla luna, no? Non guardate il dito, guardate la luna. La luna chi è? La luna è Dio, la luna è Gesù, la luna è Gesù di Nazaret, storico, che tra l'altro, voi forse non lo ricordate, me lo ricordo io, è qui tra noi, è qui tra noi, perché questa croce che portiamo al collo, questa croce che portiamo al collo, che è simbolo del nostro Dio, non ha nessun valore, nessun significato, se non fosse per un'altra questione, no? Che noi proclamiamo nella Messa, Noi proclamiamo un Dio che è morto, che è risorto, che è risorto in carne e ossa. Si mangiava il pesce quando è risorto, no? Non è che fosse un fantasma, è risorto. Sì, io non so quanti cristiani oggi siano convinti che si possa risorgere, risorgere. Questo Dio è un Dio che è risorto in carne e ossa, e lui ha detto a noi, suoi discepoli, ovunque ci saranno due o tre nel mio nome, lì ci sarò anch'io. E quindi io spero che attraverso la mia voce, attraverso la mia parola, lui, suo spirito, lo spirito del Padre, possano giungere a voi. Questo è il mio scopo di vita. Non c'è altro scopo, non c'è altra ragione per cui io possa essere qui con voi. Sono qui perché possiate, se è possibile, scoprire dentro voi stessi, nel profondo di voi stessi, e quindi nel mio profondo, come nel vostro profondo, che lui abita, abita, la Trinità abita, abita nella mia coscienza, abita nel mio profondo, abita in questo centro, in quel centro lui abita, e se lui abita in questo centro, le cose che possono avvenire sono enormi, sono infinite, perché? Ma semplice, perché lui è Dio, perché lui è Dio, perché lui è onnipotente. Una delle caratteristiche di Dio è questa, l'onnipotenza. Lui è onnipotente, lui può tutto, può suscitare figli di Dio in queste pietre, dice la parola. Allora, vediamo un po' di partire con altri spunti. C'era modalità presentazione. Qualcuno conosce la modalità? Eccola. Dunque, sono utili anche le pause di silenzio. Nella meditazione nulla è inutile, anzi, il silenzio serve proprio per depositare la parola. La parola. Quando penso alla parola mi viene subito in mente il prologo di Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio, la parola. Noi usiamo tante parole, molte di queste nel corso del tempo, nel corso della nostra esistenza, perdono significato o cambiano significato. Se
se la parola perde significato e cambia significato, cambia il mondo fuori e dentro di me. Cambia. Un saggio cinese, mi pare, disse che se avrebbe potuto fare solo una scelta nella sua vita, cioè come si fa con la lampada di Aladino, no? Dice, esprime il desiderio. E disse, io l'unico desiderio che vorrei esprimere è per far ritornare il vero significato alle parole, dare il vero significato alle parole. Il vero significato alle parole. Perché le parole possono anche confondere. E attraverso la parola dentro di me si crea il mio mondo, il nostro mondo, perché noi umani comunichiamo attraverso la parola, o meglio, ci esprimiamo soprattutto attraverso la parola. Ma la parola può avere molti significati. Da che cosa capisco il significato delle parole? Nella comunicazione umana, faccio una piccola digressione. Noi occidentali siamo abituati ad una logica secondo determinati principi. Un principio fondamentale della logica è quella del principio di non contraddizione. No. Cioè, se una cosa è bianca, non può essere nera. Se io mi chiamo Francesco, non posso essere Claudio. O un l'altro. Ma sta accadendo una cosa strana in questo mondo. In questo mondo sta accadendo una cosa molto strana. E questo principio comincia a sgretolarsi.
Comincia a
sgretolarsi, a non essere più assoluto. Che cosa determina questa situazione a cui noi esseri, soprattutto occidentali, non siamo abituati? L'Oriente. La filosofia orientale, il pensiero orientale, la religione orientale. Gesù non è nato in Europa, non è nato in Oriente. Mi pare, giusto?
Medio.
Ecco, medio. Nel pensiero orientale, e noi siamo frutto anche, noi cristiani, la nostra fede, perlomeno, la nostra storia è impregnata di quel pensiero, anche se adesso non ce ne rendiamo conto. Nel pensiero orientale non è vero che tutto è bianco, tutto, se è bianco non può essere nero, non è vero. Può essere bianco e nero. Perché? Può essere bianco e nero. Come faccio io quindi a stabilire se è bianco o se è nero? Te la devi cavare da solo. Ma dov'è la bussola che mi orienta? Ed è questo il bello. Chi è? Dov'è? Qual è la bussola che mi orienta? Scegli. Scegli. Scegli, scegli la bussola che ti orienta, scegli tu. Scegli tu di dare significato a quello che sta dentro di te, a quello che sta fuori di te. Scegli. Puoi scegliere. Anzi, forse, quando Dio, probabilmente, ha capito che aveva fatto un errore, no? Che ha messo sulla terra Adamo ed Eva ed è successo un grandissimo pasticcio, no? Secondo me lui nella sua grande intelligenza, questa è una mia interpretazione, se dico un'eresia, mi raccomando, fermo. Questa è la mia sensazione. Quando lui ha scoperto questa cosa, siccome la grande capacità che ha Dio di trasformare il male in bene, non mi interessa quello che fa l'altro, il nemico, lui ha la capacità di trasformare il male in bene. Questa cosa bisogna che ce la ricordiamo sempre. Sempre. A un certo punto, dicevo, lui ha detto appunto, secondo me, beh, allora cosa possiamo fare qui? Si sono messi loro tre, no? Si sono andati un po', si sono messi intorno al tavolo e ha detto, cosa facciamo? Con poco, la Trinità, eccolo, loro tre, siamo lì, quella che abbiamo meditato ieri. Loro tre si sono messi intorno al tavolo e ha detto, qui come la mettiamo? Come dobbiamo fare? Per far ritornare le cose in origine, ma non solo in origine, perché in origine eravamo amici di Dio, no? Ma per migliorare addirittura la situazione, cioè il progetto di Dio è stato trasformato, migliorato, se era possibile, nonostante il diavolo ci avesse messo la coda. Secondo me Dio ha detto una cosa, beh, sentite, facciamo una bella cosa, diamogli un tempo a questi umani, diamogli un tempo, mettiamoli lì, di fronte a se stessi, di fronte alle loro scelte, di fronte all'esperienza della esistenza, esposti al male e al bene. Scegli. Scegli qual è la tua bussola, chi è la tua bussola, dov'è la tua bussola. Scegli. Perché questo è il rischio della vita. Come diceva, mi pare, stamattina Imi, noi fino all'ultimo possiamo perderci, no? Così come fino all'ultimo possiamo redimerci. Ogni attimo dell'esistenza è una scelta. E questo è in questa la meditazione, la nostra meditazione aiuta, aiuta moltissimo. Aiuta moltissimo perché lo vedremo. Lo vedremo. Non ti ho anticipato un po' le cose. Quindi, siamo messi di fronte a delle scelte, che okay? Veniamo buttati qui senza nessun libretto di istruzioni sulla terra, tra le braccia di mamma e di papà, okay? Che sono i nostri primi interlocutori, no? E dobbiamo fare la nostra esperienza. E dobbiamo essere chiamati continuamente a scegliere. A dire la verità, i primi a scegliere sono i nostri genitori. I primi sono loro, quelli che ci danno qualche input, qualche istruzione di base su come e cosa fare. Ma sono esseri umani. Quindi possono anche commettere degli errori. E se commettono degli errori, questi errori possono incidere nella nostra vita. Come incidono nella nostra vita? Scusate, sto facendo dei collegamenti con la mente perché le cose che ho da dire sono molte. Come incidono nella nostra vita? Con delle ferite. Le ferite piccole o grandi sono ferite. Sono ferite. E le ferite, se non vengono curate, diventano problemi grossi. Possono infettarsi. E se si infettano, come le ferite del corpo, come quelle della mente, dell'anima, dello spirito, sono ferite anche loro, fanno del male, fanno molto più male alle volte di quelle del corpo, le ferite dell'anima e dello spirito. Che cosa fa la meditazione? La meditazione ti costringe a guardarti dentro. Guarda anche fuori, per carità, ma tutto quello che c'è fuori viene riflesso dentro. Sono io che interpreto la realtà. Sono io che do significato alla realtà. E se ci sono delle ferite, la realtà può essere anche condizionata da queste ferite. Dicevo prima che nella comunicazione umana la parola è importante. Sì. La parola è importante, ma, non so se voi lo sapete, nella comunicazione umana si trasmette il messaggio attraverso la parola, ma solo il 7% della comunicazione avviene attraverso la parola, il significato della parola. Quindi, io ti dico a te qualcosa, hai fatto questo. Prima di tutto tu devi capire il significato di quello che sto dicendo, quindi dobbiamo parlare la stessa lingua, non ci devono essere fraintendimenti sulla parola, ok? E poi però una buona parte della comunicazione viene attraverso il paraverbale. Se io ti dico guarda che tu hai sbagliato, mi dispiace, no? Hai commesso un errore, perlomeno secondo il mio punto di vista. Sentite il mio tono. Se invece mi arrabbio e dico porca miseria, tu fai sempre questo sbaglio, fai sempre questo errore, no? Tu non combinerai mai niente nella vita se continui a fare questo errore. Anzi, ti dirò la verità, secondo me tu non combinerai proprio niente nella vita, perché tu continuerai a fare questo errore. Che io se sono un bambino sono finito. Perché se me lo dice la persona che più mi ama, e inconsapevolmente lo può dire, perché è un essere umano, provoca una ferita molto profonda. Ma se me lo dice anche il mio capo, anche quella è una ferita. Se me lo dice il mio coniuge, anche quella è una ferita. Ma solo una parte della comunicazione avviene attraverso il paraverbale. C'è una cosa stranissima. La stragrande maggioranza della comunicazione è non verbale. Non verbale. Cosa vuol dire non verbale? Il corpo. Il corpo parla. Lo sguardo parla. Forse l'ho già detto l'altra volta, quando sono stato da Marisa, no? Lei era lì che mangiava la cioccolata e era un po' così stordita perché stavano cantando, facevano dei canti perché dovevano mandarli lì in Francia, no? E lì per lì non mi ha riconosciuto subito, no? Però ho guardato questi splendidi occhi di Marisa, parlano da soli quelli di Marisa. E se guardassi negli occhi di ognuno di voi, potrei forse intuire se siete felici o no, se siete sereni o no, se qualcosa vi preoccupa o no. E se vi vedessi camminare, se vi vedessi muovere,
potrei intuire qualcosa di voi.
Sì. Recentemente hanno scoperto addirittura che si chiamano neuroni specchio. Questi. Nella mente c'è il neurone specchio. C'è qualcosa di biologico, no? Che mi fa capire cosa senti tu, cosa senti, cosa senti dentro di te. Quindi ci sono delle trappole. La mente, scusate, la nostra interiorità, quindi, è influenzata da tutto questo. No? Che cosa fa la meditazione? La meditazione, potremmo dire, che cerca di mettere ordine in questo caos che abbiamo dentro. E non è poco. Perché noi siamo fatti non per il caos, ma per il cosmos. Dentro di noi c'è il cosmos, c'è l'universo. Siamo fatti della stessa polvere delle stelle. Siamo fatti per l'infinito, siamo fatti per l'oltre. Noi non siamo esseri, non siamo, come dire, esseri biologici che hanno uno spirito. Non siamo corpi che hanno uno spirito, noi siamo spirito che hanno un corpo che è completamente diverso. Siamo nati per essere qualcosa di più e qualcosa di meglio. Ma ci sono delle trappole e io oggi vorrei stanare delle trappole. Riuscire a contribuire a stanare delle trappole, perché le trappole impediscono di essere in sintonia con se stessi. Che cosa vuol dire sintonia con se stessi? Vuol dire, oddio, siamo già alle 10:15. Allora, vuol dire pace. La pace del Signore. Quando Gesù è risorto, cos'è che ha detto ai suoi discepoli appena li ha visti? Ha detto, ragazzi, ho fatto storia. La pace sia con voi. La prima parola del risorto è la pace. Come a dire che non c'è elemento sostanzialmente più importante per gli esseri umani, per la loro interiorità, che la pace. La pace del Signore. Ma non è una pace, non è, è la pace del Signore. E questo lo si può sperimentare alcune volte nella meditazione. Ecco perché vi dico che la meditazione può cambiare l'esistenza. Io, prima delle meditazioni, ho provato a recitare le preghiere. Ma se non recito nel centro di me stesso, dove il corpo, l'emozione, la mente e il cuore sono centrati. La mente da una parte, l'emozione dall'altra, lo spirito non si sa dov'è. A che serve recitare una preghiera? Mi sono detto. Invece recitare una preghiera quando c'è questa pace, un'altra cosa. Si scopre forse quello che provavano i mistici.
quando riuscivano a sentire nel loro cuore il battito del cuore di Dio. Una veggente, sapete che a Međugorje c'è questo fenomeno, la Chiesa ancora non si è pronunciata, però i frutti sembrano essere buoni. Ci sono queste persone, queste veggenti, che hanno fatto delle esperienze soprannaturali. E ce n'è una, non mi ricordo chi delle veggenti, che parlando di quello che lei provava nel momento in cui era in relazione con Maria, ha detto che provava una sensazione di felicità che sulla terra è impossibile. Provateci, fate tutto quello che volete, dall'eros alla filia, l'agape, fate tutto quello che volete, fate il giro del mondo, guardate tutto, ma alla fine quella felicità è diversa, è profonda. Allora, cominciamo a parlare delle trappole. Vediamo la prima. Allora, oggi ho scoperto questo testo che era qui. Una cosa che scrive un biblista, chiesto biblista, forse voi lo conoscerete. Scusate se vi do le spalle, metto qua. Allora, chi è il biblista? Il biblista è un milanese, sì, Hermes Rocchi.
Servo di Maria.
Come?
Servo di
Maria. Bravissima, è quindi conoscete, c'è bisogno che vi dica chi è. E dice una cosa interessante, molto interessante. Ah, questo è una di quelle persone che sta cercando anche lui di dare una svolta anche teologica. E dice: la differenza tra il santo e il cristiano medio non si misura più sul paradigma del peccato. Paradigma che viene da molto lontano, che non è sbagliato di per sé. Attenzione, anche qui quello che vi ho detto prima, usiamo la tecnica orientale, no? Non è detto che dobbiamo buttare via la teologia del peccato perché dobbiamo andare dall'altra parte. No, non facciamo questo errore, ma facciamo il contrario, teniamo l'uno e l'altro. Adesso per secoli ci siamo soffermati sul peccato, benissimo, abbiamo capito che cos'è il peccato, va bene, però adesso pensiamo, andiamo oltre, perché c'è sempre, quando stiamo parlando di Dio e con Dio, San Domenico era famoso perché o parlava con Dio o parlava di Dio, non aveva altre parole. Domenicani sono forti per questo: o parlo di Dio o sono con Dio, se no non c'ho altro da fare. Dicevo, quindi, la differenza tra il santo e il cristiano medio non si misura più sul paradigma del peccato, ma della pienezza. Santo non è chi non commette peccati. Anche il giusto pecca 7 volte al giorno. Ma colui che compie il bene 70 volte 7 e ricopre il male di bene. Nella terra di Dio e dell'uomo il bene conta più del male. Molto interessante. La luce vale più del buio, il buon grano più della zizzania. Ci sarebbe da parlare per ore solo per questa frase. Il bene conta molto più del male, la luce conta più del buio. La luce conta più del buio.
Qualche volta c'è la tentazione di pensare che la luce e il buio siano l'uno il reciproco dell'altro, l'opposto dell'altro. No? Dio è la luce, il nemico è il buio. No? Errore, trappola, errore. La luce conta infinitamente più del buio, è molto, molto più potente e più forte del buio.
Si può fare anche un test, un test con la mente ideale.
Se io chiudo una stanza, no? Al buio, completamente al buio, chiudo tutte le finestre, questo è buio, è buio, buio pesto. Se apro solo un po' la finestra, fuori c'è la luce, questa inonda subito la stanza. Siete d'accordo? No, non siete d'accordo. Facciamo un'altra prova. Inondo la stanza di luce. Chiudo tutte le finestre, fuori c'è buio. Apro una finestra. Secondo voi entra il buio? Non entra il buio. La luce prevale sul buio. La luce prevale sul buio. La luce prevale sul buio, Dio prevale su ogni cosa, su tutto, anche sul male. Ed è capace di trasformare il male in bene. Ma allora, che cosa succede? Vabbè, ci fermiamo qui tra un po', tanto. Importante è lo stimolo.
Perché? Cosa succede? Qua.
Vorrei aiutarvi a scoprire queste trappole che ci sono dentro di noi e fuori di noi. Attenzione alla parola trappole, perché noi siamo come aquile che vogliono volare, ma che sono trattenute dalle trappole e rischiamo di fare la fine dei polli. Anche se vogliamo volare, anzi, mettiamola così, siamo aquile che vogliono volare, ma ci hanno detto che siamo dei polli, secondo quella famosa metafora, no? No, siamo aquile, Ma attenzione, nel mondo, fuori di noi e dentro di noi, hanno messo delle trappole, ci stanno mettendo delle trappole. Che vogliono farci credere che non siamo aquile. Qualcuno vuole farci credere che siamo dei polli e dobbiamo restare nel pollaio.
Qualcuno conosce questa legge?
Non vedi. C'è un diagramma orizzontale con l'80% da una parte e 20% dall'altra. Non avete mai sentito parlare?
Aveva accennato ieri lei con un 80 e un 20%.
Ma non so di cosa stiamo parlando, penso si possa applicare a tante cose.
Bravissimo, si può applicare a tantissime cose. Questa è una legge che ha scoperto un economista, mi pare che si chiama legge di Pareto. Okay? Perché nella realtà umana, nella realtà concreta, le cose stanno anche in questo modo. Cioè l'80% delle cose, scusate, la natura si può dividere in questo modo, no? 80 e 20. Una gran parte delle cose determinano un'altra piccola parte e viceversa. Mi spiego. Mi spiego. Per esempio, nel 100% dei miei abiti che io ho nel mio guardaroba, io userò probabilmente quasi sempre il 20%. No? Così come le scarpe. E così come altre cose. Di tutto quello che ho, una piccola parte fa già il grosso del significato. Il 20% dà già l'80% del risultato. Okay? Questa legge io l'ho applicata anche a questa trappola, cioè la trappola che diceva Hermes Ronchi, cioè del bene e del male. E mi spiego. Nel mondo e nella vita, e qui torniamo alla domanda o all'affermazione, da soli non si va da nessuna parte, ho bisogno di una comunità. Nella mia comunità, l'80% delle cose vanno bene, probabilmente. E il 20% probabilmente ha qualcosa che non va. Ok? Questa è una legge naturale, chiamiamola così. Anche nel mondo le cose vanno così. Anche forse se guardo la mia esistenza le cose vanno così. Qualcuno dirà, un momento, c'è un sacco di guai, c'è un sacco di problemi, eccetera, eccetera. Beh, soffermiamoci un attimo su questo aspetto. Siamo in Italia 60 milioni di persone, giusto più o meno. Quanti milioni di madri si alzano la mattina per fare colazione ai figli, al coniuge? Ditelo, su 60 milioni ci sarà almeno l'80%? Io dico di sì.
L'80% è sempre in positivo, il 20% in negativo, può essere anche il contrario.
Può essere anche il contrario, ma adesso vi dirò perché secondo me è positivo. È positivo perché il bene non fa notizia. Il bene non fa notizia. Avete mai sentito quel proverbio che dice fa più rumore una foresta che cresce o un albero che cade? Più rumore un albero che cade. Questa è la legge. La foresta che cresce è l'80%, l'albero che cade è il 20%. Perché è importante osservare questa legge? È fondamentale questa legge. Perché se guardo la mia vita, dove ci sono delle ferite, tutti abbiamo avuto delle ferite, non conosco nessuno che non l'abbia avuto. Anche i santi più grandi hanno avuto le grandi ferite. Se guardo la mia vita, io devo ammettere che l'80% della mia esistenza è positiva. Perché? Prima di tutto perché sono vivo. Sono stato chiamato dal nulla. Potevo essere nulla. Qualcuno dall'alto ha detto, tu adesso vai lì, no? E fai la tua esperienza di vita e dopo ritorni. Ok? E mi dici com'è andata. Sono vivo, sono qui con voi, in un posto stupendo, ho una moglie, ho due figli, ho un lavoro. Ho una casa con l'acqua calda. Oddio, ma che banalità è l'acqua calda. Vado a dire a quelli che non ce l'hanno l'acqua calda. Ho cibo, non in abbondanza. Devo stare attento a non mangiarne troppo. Pensate un po', devo stare attento a non mangiarne troppo. Siamo arrivati a questo paradosso che c'è troppa abbondanza. Ho una moglie che mi ama con tutto. il 20% anche lì, eh.
Attenzione. Una moglie, un lavoro, una marcia, tutto, tutto, tutto. Chiaramente c'è questo, eh. Dov'è la trappola? La trappola sta primo. Mi alzo la mattina. Secondo voi la mattina quando ci alziamo, cos'è che viene in mente prima? Questa parte o questa parte?
Secondo del giorno.
Ma io vi assicuro che la vostra e la nostra mente non è attratta da questo. Perché se no, perché nelle logge diciamo, oh Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto a mio aiuto. Perché lo diciamo? Che la Chiesa si è inventata questa cosa così. Perché dice, oh Dio vieni a salvarmi, la mattina presto mi alzo, oh Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto a mio aiuto. Se fossi qua, direi, dovrei dire nelle logge del mattino, Signore ti ringrazio per questa giornata, per aver dormito bene, per tutto quello che ho, per il creato, per le stelle che ho visto ieri sera, per l'amore che ho fatto con mia moglie ieri sera, perché i miei figli sono stati bravi, buoni con me, perché abbiamo mangiato del pesce. Dovrei dire tutte quelle cose. Perché non le dico? Perché non le dico? Questa è la domanda che ci dobbiamo fare. Perché non le dico? Perché dico, oh Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto e mi aiuto. Perché? Perché c'è questo 20%. Perché noi abbiamo una trappola che la meditazione col tempo cerca di snidare, di evitare. La meditazione cerca di guardare tutto. Perché? Perché la trappola sta nel 20%. Forse avremo tempo di vederlo nel pomeriggio, ma c'è qualcuno e c'è qualcosa che vuole concentrare la nostra attenzione su quello che non va, su quello che non va bene. E il resto? Ah, il resto è scontato. Questo chi se ne frega il resto. Perché? Perché la tentazione umana è quella di allargare questo 20%, no? Presente, come diceva Hermes Ronchi, no? Io non faccio peccato, cerco quindi di allargare il bene cercando di diminuire il male. È una trappola. Facciamo il contrario. Facciamo 70 volte il bene e accettiamo di fare qualche volta il male sperando di farlo consapevolmente. Facciamo 70 volte bene, allarghiamo questa parte qua, allarghiamola. Ma non è che non dobbiamo stare attenti al mare, anzi, oggi pomeriggio cercheremo di vedere che cosa, chi, perché se c'è una cosa che la nostra spiritualità ignaziana, lo sapete, non so chi non lo sa, però il Centro di Formazione e Meditazione Cristiana appartiene alla DP, no? Che è apostolato della preghiera e di spiritualità gesuitica ignaziana. Che cosa ha scoperto Ignazio? Signori, che cosa ha scoperto Ignazio? Ignazio ha scoperto che lo spirito del nemico si anima dentro di noi. Questo ha scoperto Ignazio. E lo spirito del nemico soffia su questo 20%. Questo ha scoperto Ignazio, non ha scoperto altro. E quando fa gli esercizi ci aiuta a, attraverso il discernimento, a scoprire se chi ci parla, chi ci anima, chi sta dentro di noi. E qua, tentando di allargare il bene, o qua, tentando di allargare il male. Questo ha scoperto Ignazio. Attraverso gli esercizi spirituali si cerca di capire con discernimento che cosa si anima dentro di me. E la meditazione cristiana fa questo,
fa questo, cerca di fare questo, che cosa si anima dentro di me? Ed è guidata dalla parola di Dio. Se c'è una cosa che il nostro centro ha messo in evidenza, è l'importanza della parola di Dio nella meditazione. Perché la parola ci aiuta ad allargare questo 80% e a cercare di individuare questo 20% come lavora, come lo spirito del nemico lavora, cosa ci costringe a fare senza che noi lo vogliamo. L'ultima cosa, poi chiudiamo, è questa: perché una trappola? È fondamentale che voi lo sappiate, è fondamentale. Dio ci ha fatti così. Dio ci ha fatti di una natura tale per cui c'è una parte dentro di noi che è dominata dalla paura. Siamo biologicamente, strutturalmente fatti così. C'è una parte dentro di noi che è la parte più animale, che è il cervello rettile. Dentro questa parte animale, cervello rettile, c'è una ghiandola che si chiama amigdala, che mette in cortocircuito la nostra mente quando abbiamo paura. E facciamo, ci comportiamo in maniera animale. Qualcuno si chiederà. Allora, i naturalisti dicono che fa parte della nostra natura animale, come gli animali, no? Quando abbiamo paura o scappano, o attaccano, o non reagiscono. Queste sono le tre fondamentali reazioni biologiche. Ok? E sono emozioni. Attenzione che la paura è un'emozione. E sono emozioni. Noi siamo dominati dalle emozioni. Prima fra tutte la paura. Un grande teologo diceva, Pannicard, morto pochi anni fa, diceva che Dio ci è venuto a salvare non da noi, ma dalla paura. Dio è venuto a salvarci dalla paura. Perché quando abbiamo paura noi reagiamo in maniera animale. Scappiamo, reagiamo violentemente, attaccando. O rimaniamo imbalsamati, come quell'animale che una volta attaccato cerca di mimetizzarsi, cerca di salvarsi facendo il morto. A voi forse sarà capitato qualche volta che di fronte a qualche attacco non sapete più come reagire, rimanete imbalsamati, no? Bloccati. È una reazione biologica. Quindi, concludendo, che cosa è importante? Che cosa possiamo fare durante la prossima meditazione? Anche pensando al nostro stare con gli altri, nella comunità, qualsiasi comunità, dalla più elementare che è la famiglia, fino a quelle più particolari come il mondo del lavoro, le amicizie. Proviamo a pensare a questo fenomeno. Proviamo a pensare al bene che possiamo fare o che abbiamo fatto o che ci è stato fatto. Proviamo a pensare a questa parte, no? Cercandole di mettere in relazione, questo è quello che secondo me si potrebbe fare, cioè noi siamo, e concludo, tendenzialmente siamo stimolati dalla paura, quindi dal male, dalla paura. No? Se qualcuno ci fa del male, ci ferisce molto di più e ricordiamo molto di più il fenomeno che se qualcuno ci fa del bene.
La trappola è questa. Questa, il male ferisce, la paura ferisce, i sentimenti negativi feriscono, ma nei confronti di quella situazione, nei confronti di quella persona, c'è del bene. E Elena ricordava appunto la storia del suo capo ieri, no? È importante. Nonostante tutto, non fosse un santo, nonostante tutto fosse qualcuno che faceva ogni tanto del male, però il bene che ha fatto Elena, chi per lei, ha prevalso, è andato via, no? Cambiato. Ecco, questo è l'esercizio che forse potremmo fare in prossima ora. Osservare quelle esperienze che ci hanno ferito e quelle ferite per trovare in esse il bene che diamo per scontato. Vi lascio, abbiamo sforato di un quarto d'ora. Vi lascio alla meditazione.
Grazie. Prego.